punto 103. Le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ancora un saluto, ben ritrovati da Barbara Paolanzi in studio per questa edizione del nostro giornale radio con un contributo esterno dalla provincia di Belluno di Giuditta Bolzonello. Apriamo naturalmente con l'aggiornamento brevemente di quella che è la situazione dell'emergenza virus in provincia di Belluno con l'ultimo bollettino, quello che ci porta è il numero totale delle persone positive a 6.582. Per quanto riguarda la provincia di Belluno rispetto al bollettino precedente sono 306 8 in più e 1.149 le persone che si trovano in isolamento domiciliare. I ricoverati all'ospedale di Belluno sono 45, di cui 8 in terapia intensiva. All'ospedale di Feltre sono 10, nessun ricoverato in terapia intensiva. E c'è purtroppo da registrare l'ottavo decesso per quanto riguarda la nostra provincia. Si tratta di una paziente Covid positiva di 92 anni che era ricoverata nell'area appunto dedicata dell'ospedale di Belluno. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause reali del decesso. E adesso veniamo al consueto punto di aggiornamento, prima con il governatore del Veneto Luca Zaia, poi con l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin. Dal governatore i dati riassuntivi a livello regionale naturalmente e alcune considerazioni.
Veniamo subito ai dati per non perdere tempo. I cittadini in isolamento in questo momento in Veneto sono 17.159. Di questi 17.159 cittadini che sono in isolamento, 6.442 sono positivi. Abbiamo in questo momento ricoverati nella struttura del Veneto, bollettino di questa mattina, 1.723 cittadini. Vuol dire che abbiamo sempre più due grandi ospedali provinciali dedicati a questi pazienti. Sono 1.723 letti dedicati a questi pazienti che sono presenti nelle terapie intensive, nelle terapie subintensive, semi-intensive e in tutte le malattie infettive, fondamentalmente poi nelle degenze finali. Di questi 1.723 pazienti, 316 sono i pazienti presenti nelle terapie intensive e per i quali ovviamente i nostri sanitari stanno lavorando giorno e notte per fare in modo di riportarli a una vita normale. I dimessi sono 439, quindi vedete che inizia a salire il numero di persone che escono e sono dimesse. Purtroppo il bollettino di guerra si chiude male con 258 persone, quindi 258 cittadini che hanno perso la vita. E questa è la parte più tragica di questa vicenda. Considerazioni. Le considerazioni che faccio sono presto dette. Abbiamo la necessità di continuare a non abbassare la guardia. Io non credo alle letture dire mai ci sono 10 in meno in terapia intensiva oggi, cioè ci sono 4 ricoveri in meno, un morto in meno. Guardate, cioè il trend, quando è trend, lo si vede giorno dopo giorno in maniera sempre più importante e vedrete che arriveremo un giorno nel quale i ricoverati saranno inferiori ai dimessi giornalmente. Quello è il punto dal quale non si torna più indietro. Noi siamo qui a lavorare in totale piena emergenza. Vi dico che siamo sul pezzo, vi dico che di non abbassare la guardia, di avere fiducia. La sanità del Veneto funziona, è una sanità tutta pubblica con un aiuto da parte dei privati, ma la gestione, vi ricordo che al 95% delle terapie intensive è tutta del pubblico e abbiamo messo in piedi una macchina da guerra favolosa e io spero che questa macchina da guerra dimostri fino in fondo ai veneti quello che io vi ho sempre detto, cioè vedrete che quando ci sarà bisogno e gioco si farà duro, ci renderemo conto di che sanità abbiamo. La prima cura al coronavirus siamo noi.
E la speranza naturalmente è sempre quella di intravedere una discesa del picco. Intanto si fa il punto della situazione. Ricordiamo ogni pomeriggio alle 18 alcuni minuti di diretta dall'unità operativa della Protezione Civile. Il dato viene riportato anche dall'assessore regionale Giampaolo Bottacin, che entra anche un po' più nel merito della questione tamponi.
Noi speriamo appunto che il picco si raggiunga all'inizio, nei primi 15 giorni di aprile, poi inizia un calo, anche se, ripeto, queste sono previsioni, quindi io non, non posso assicurare che sia così, però i nostri modelli matematici, appunto, se la gente continua a rimanere a casa, e ringrazio i veneti che in gran parte rimangono a casa, poi c'è sempre qualcuno che non rispetta le regole, però gran parte dei veneti le rispettano, ecco, questo ha consentito di abbassare la curva e quindi i numeri che ci vengono prospettati sono più bassi rispetto a quelli che all'inizio di questa epidemia ci venivano presentati dal nostro modello matematico. Diciamo che abbiamo agito, appunto, come dicevo prima, nel contenimento del contagio, cercando di fare più tamponi possibili, inseguendo la malattia, cioè non a caso, ma inseguendo la malattia, no? Veniva individuata una persona, gli si chiedeva con chi aveva avuto contatti, venivano tamponate le persone che avevano avuto contatti con lui, vengono messe in isolamento, in modo da cercare di bloccare il contagio. Ovviamente è una corsa contro il tempo anche con i tamponi, abbiamo dovuto acquistare macchinari, potenziali laboratori, perché non è il tempo di fare il tampone, è poi dopo il laboratorio che deve processarlo che richiede del tempo, quindi adesso stiamo arrivando a tamponare, ovviamente con delle priorità, prima tutti i sanitari, quindi medici, infermieri, operatori sociosanitari sia degli ospedali che delle case di riposo, poi tutte le persone che hanno avuto contatti con degli infetti e poi dopo tutti i soccorritori, perché non dimentichiamoci che non possiamo avere correre il rischio di non avere soccorritori, quindi penso ai vigili del fuoco, carabinieri, polizia, insomma tutti quelli che sono i soccorritori, e poi dopo arriveremo anche alle categorie più a rischio, penso per esempio, non ce ne ricordiamo mai, ma è bene dirlo, i cassieri dei supermercati, esatto. Che dico questi, ma come i tabaccai, insomma, quelle categorie lavorative che sono costantemente a contatto con tantissime persone diverse e quindi devono essere tutelate.
E rimaniamo in tema però da un'angolazione diversa, quella economica e fiscale, lo facciamo con un contributo di Michela Marrone, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Belluno, che abbiamo avuto ospite con alcuni interventi nel corso del nostro appuntamento di 103 Mattina. Riproponiamo per questa edizione del nostro giornale l'argomento della proroga dei versamenti.
La proroga dei versamenti disposto dal decreto Cura Italia purtroppo non brilla per chiarezza, in quanto va esaminata in base alle varie fattispecie previste. Non c'è stata una proroga generalizzata per tutti gli operatori, ma sono state fissate delle scalette, e già questa è una prima difficoltà perché si presta comunque a delle difficoltà interpretative e degli errori. Comunque, in linea di massima, possiamo dire che sono stati per il momento prorogati tutti i versamenti di ritenute e di contributi e di imposte relative ai settori, a tutti i settori. Per i settori più colpiti, mi riferisco a bar, ristoranti, gelateria, strutture ricettive, turismo, eccetera, le scadenze che sono state prorogate sono quelle che vanno dall'8 marzo al 30 aprile, mentre per tutti gli altri settori, per tutti i soggetti che hanno avuto un fatturato fino a 2 milioni di euro nello scorso esercizio, le scadenze prorogate sono solo quelle che vanno dall'8 marzo al 31 marzo. Quindi per i settori più colpiti sono tutte le scadenze intercorrenti tra l'8 marzo e il 30 aprile, per tutti gli altri dall'8 marzo al 31 marzo. Questi versamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione a partire dal 1 giugno, entro il 1 giugno, oppure in più rate a partire dal 1 giugno. Per quel che riguarda poi gli adempimenti relativi a questo periodo di fermo, diciamo che gli stessi sono stati prorogati in termini più ampi, che sono ancora in corso di definizione.
E arriva anche la proroga del termine di presentazione dei progetti per il bando POR-FERS per l'aggregazione delle imprese ai fini promozionali. La proposta dell'assessore al turismo Federico Caner, la proroga al 9 giugno, ricordiamo che la presentazione andava fatta entro il 31 marzo. Si tratta di fondi in materia di promozione turistica e più precisamente per l'attivazione, lo sviluppo e il consolidamento di aggregazioni di piccole e medie imprese per interventi che favoriscano l'orientamento alla domanda turistica e ai mercati internazionali, che ha una dotazione finanziaria complessiva di 2 milioni e mezzo di euro. E arrivano novità anche per quanto riguarda l'avvertenza ACC Van Bao di Mail. Si tratta della nomina del nuovo commissario giudiziale per l'azienda nella persona di Anna De Pasquale. La notizia è stata anticipata dal deputato bellunese di Forza Italia Dario Bond, che così commenta.
È arrivato come un fulmine a ciel sereno la nomina del commissario straordinario giudiziale, chiamiamolo in termini tecnici, della Van Bao ACC. Io mi auguro fortissimamente che questa figura, che non conosco, sia una figura che conosce bene le dinamiche di questo mondo, del mondo dei compressori, del mondo delle lavatrici, degli elettrodomestici, che conosca bene tutti i rapporti commerciali che Van Bao ACC o l'ex Van Bao ACC ha bisogno di intessere e di intrattenere per salvare 300 e passa posti di lavoro e una grande forza dell'indotto attorno praticamente allo stabilimento. Come lo auguro? E questa considerazione a alta voce la faccio al ministro Patuanelli e spero che abbia preso e indicato l'uomo giusto, perché altrimenti tutti quanti andremo davanti a lui a chiedere conto.
Ed ora cambiamo argomento, rimaniamo purtroppo però con delle scomparse, in questo caso ci riferiamo a Rino Feltrin, già vice sindaco del comune di Borca di Cadore. Il ricordo nel servizio di Giuditta Bolzonello.
L'amministrazione comunale di Borca di Cadore ricorda Rino Feltrin, mancato all'affetto dei suoi cari a 83 anni, un collega andato avanti dopo aver combattuto contro la malattia. Rino Feltrin era stato vice sindaco ed assessore, ma aveva partecipato con entusiasmo anche alla vita associativa paesana. Appassionato di canto corale, aveva militato per anni nei cori Borca e San Vito ed era stato a lungo anche nel sodalizio dell'Unione Sportiva Locale. Una persona amata e stimata che la comunità piange, che come capita a tutte in questo drammatico momento non potrà essere accompagnata nel suo ultimo viaggio dai tanti che lo vorrebbero. A sottolineare con amarezza questa impossibilità di un commiato partecipato il vice sindaco di Borca Nica Bonotto. Rino Feltrin arrivò a Borca come dipendente Enel ad inizio anni 60, si integrò subito nella vita locale, diventando nel tempo un suo rappresentante istituzionale, due mandati in amministrazione comunale. Toccò a lui, da vice sindaco, traghettare il comune nel 1995 dopo la morte del sindaco Giovanni Zanetti. Successivamente ricoprì il ruolo di assessore ai lavori pubblici con il sindaco Sandro De Marchi.
Meteo e viabilità.
Ed eccoci anche in chiusura del nostro giornale alle previsioni del tempo per i prossimi giorni. Giovedì, tra la notte e il mattino, cielo molto nuvoloso, coperto, con clima inizialmente ancora tipicamente invernale, associato a qualche fenomeno sparso. Al pomeriggio minore intensità della nuvolosità e qualche breve schiarita, mentre il freddo tenderà a cedere il passo per l'avvezione d'aria assai meno fredda in quota. Le temperature quindi minime, in lieve calo in alta quota fino ai 1200-1400 metri, o in lieve aumento nelle valli, le massime ovunque in ripresa. Precipitazioni tra la notte e il mattino, probabilità medio-alta per deboli precipitazioni sparse, nevose presumibilmente fino al Catino Bellunese nella notte. Poi, qualora le precipitazioni dovessero ancora manifestarsi, i fiocchi sarebbero in rialzo fino ai 1100-1300 metri, ma sembra che dopo la mattinata i fenomeni si limitino a precipitazioni burrascose sulle cime. Venerdì, cielo per lo più molto nuvoloso fino al primo pomeriggio, con diradamento della copertura da metà pomeriggio in poi. In questo contesto le precipitazioni potrebbero limitarsi a qualche fiocco in alta quota, mentre i fenomeni saranno assenti nelle valli, clima decisamente meno freddo. E siamo alla tendenza per sabato, ampi tratti di sereno con il ritorno del sole per lunghi momenti, specie al mattino, e annuvolamenti medio-alti irregolari più presenti da metà pomeriggio in poi. Temperature in aumento, anche se il freddo resisterà di notte nelle valli qualora ci fosse l'irraggiamento notturno. Venti deboli da nord-est in quota e brezze nelle valli. Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale. Grazie per essere stati con noi. Ricordiamo la possibilità di riascoltare le news in podcast al nostro sito radioclub103.it. Buon proseguimento con i nostri appuntamenti.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.